Signore all'ascolto, buonasera, siete collegati in diretta con lo stadio Meazza di Milano San Siro, dove sta per avere inizio l'incontro internazionale di calcio tra Inter e Real Madrid, valido quale gara d'andata per la semifinale di Coppa UEFA. Ma occupiamoci di questa semifinale. Brady in possesso di palla per l'Inter, ecco che gira su Mandorlini. Mandorlini al centro, ancora Brady che d'esterno tocca per Cucchi, e il giovane figlio d'arte che Castagnier manda in campo fin dall'inizio. Si gioca da 16 minuti a San Siro, il risultato è fermo sullo 0-0 tra Inter e Real Madrid. Ecco Marini, Cucchi, triangolo molto bello con Altobelli, ancora verso Cucchi, forse troppo profondo il pallone anche per lo scatto di Cendo, che va a chiudere la strada all'interista, sottolineato comunque dagli applausi. Il doppio scambio molto ben riuscito tra Cucchi e Altobelli. Cucchi, buona azione di Cucchi che da sabato, ancora Cucchi di prima, bene su Rummenigge, il quale tocca per Altobelli, Altobelli tiro e gol, raddoppio di Altobelli, ottima azione ancora dell'Inter, e Spillo Altobelli mette dentro il pallone del 2-0 al dodicesimo della ripresa.
È il 10 aprile del 1985, il racconto è quello di Bruno Pizzul, la partita, come avete sentito, è Inter-Real Madrid, semifinale di Coppa UEFA, gara di andata, vinta dall'Inter 2-0. Ma storie di calcio, oggi non vi vogliamo raccontare quel match, ma bensì la storia di Enrico Cucchi. Enrico Cucchi fu un grande protagonista in quella gara. Nato a Savona nel 65, inizia la sua carriera da calciatore dopo tanti sacrifici con il Savona, poi arriva nei primi anni 80 all'Inter, quindi Empoli, Fiorentina, dove gioca anche con Borgonovo, ritorna all'Inter ed è uno dei protagonisti di quella squadra nerazzurra, gioca con lo scudetto sul petto, e poi dopo l'Inter farà altre squadre come il Bari e concluderà la sua carriera nel 94 a Ravenna. Centrocampista di corsa, centrocampista che aveva anche un gran tiro, insomma un infaticabile in mezzo al campo, dotato anche di qualità, con grande sacrificio e dedizione arriva a coronare il sogno di fare il calciatore. Un centrocampista, un ragazzo con valore in campo e valori fuori dal campo, tant'è che con alcuni suoi colleghi fonda anche un'associazione per aiutare il prossimo. Purtroppo la storia di Enrico Cucchi si ferma presto, all'età di 30 anni, un neo, un melanoma praticamente, gli toglie la vita e lo porta via troppo presto dai suoi cari e anche da chi lo seguiva appunto attraverso il calcio. Lo vogliamo ricordare, e il primo così a raccontarci Enrico Cucchi è Massimo Brambati, che lo incrociò al Bari negli anni 90.
Era per esempio un calciatore che si era attaccato a questa ragazza molto più giovane di lui, l'ha sposata ed era super fedelissimo a questa ragazza, cosa onestamente che nel nostro ambiente, nel nostro mondo è difficile trovare. Parlo dei miei tempi, non voglio coinvolgere nessuno che vive invece magari tempi diversi. Quindi insomma è una persona che io ho sempre stimato e addirittura a volte quasi invidiato, perché aveva questo suo modo di interpretare la vita molto molto particolare in positivo, ed era un calciatore straordinario. Lui è, secondo me è stato un calciatore che non è stato capito nelle grandi squadre e alla fine è dovuto andarsi a ritagliare tra virgolette lo spazio in provincia, prima a Empoli e poi a Bari, attraversando per Firenze, dove ha disputato un'annata splendida.
Massimo, il racconto è bellissimo. Ti chiedo l'ultima cosa. Quando pensi, e se ci pensi, Enrico Cucchi, qual è il primo flash che hai in testa?
Il primo flash che ho è che io, non avendolo più sentito perché non riuscivo più a contattarlo, la moglie giustamente mi diceva sta riposando, non può parlare, decisi di scrivergli un bigliettino, e questo bigliettino glielo lasciai in un ristorante vicino a Tortona. Passai apposta da Tortona per lasciargli questo bigliettino in questo ristorante, dove sapevo che passavano o i parenti o addirittura lui, ma lui probabilmente non passava più. Quando andai al funerale, c'era ancora diciamo così, lui Enrico sul letto, che era deceduto, venne vicino a me il padre e mi disse che aveva trovato nel portafoglio di Enrico questo bigliettino e che spesso volentieri mi ha detto che lo leggeva spesso, era un bigliettino che voleva ridarmelo, gli ho detto no, questo è un bigliettino che ho dato a lui e su quel bigliettino c'erano scritte delle cose che insomma rimarranno solo tra me e lui.
Enrico Cucchi era un ragazzo impegnato nel sociale e di questo ce ne parla Riccardo Ferri.
Gli piaceva stare in compagnia ed era insieme a me, insieme a Bergomi, insieme a Baresi, uno degli artefici della costruzione di questo gruppo che ancora tutt'oggi sta facendo cose importanti nel sociale, che si chiama Bindun, dove sono state allestite delle case alloggio per bambini in attesa di adozione, di bambini con particolari condizioni fisiche, quindi con bisogno di assistenza. Quindi era un ragazzo che anche nel sociale si faceva valere, pur essendo così molto giovane.
Riccardo Cucchi scompare a 30 anni per questo melanoma. Un calvario colpisce questo ragazzo. Dell'ultimo momento di vita c'è questo racconto emozionante di Riccardo Ferri che andiamo a sentire.
Il fratello mi disse non venire, ricordalo come l'hai sempre ricordato, perché in questo momento è riconoscibile, non è più lui. Poi avevo un amico che è il presidente dei Bindu, che si chiama Romano Parnigoni, che lui andava spesso a trovarlo e mi diceva che era una cosa straziante. Ecco, io purtroppo non ho avuto il coraggio di andare a dire, non sapevo come affrontare questa cosa e quindi non ho avuto la forza di fare questo gesto. Me ne pento un po', però alla fine uno si deve sentire certe cose, ma questo non toglie tutto quello che è l'affetto e il grande affetto che porto dentro nei confronti di questo ragazzo che, ripeto, ogni volta che ne cito il nome davanti agli occhi mi balza il suo sorriso. Lo ricordo spesso nelle poche preghiere che dico durante la mia giornata. Però ogni tanto, in certi momenti, ricordo lui, ricordo Vanni, ricordo un po' tutte le persone care che insomma mi hanno lasciato. E questo è una cosa che mi fa star bene, insomma.
Con grande piacere, qui a Storie di Calcio, abbiamo Alessandro Cucchi, il fratello di Enrico. Ciao Alessandro, ben trovato.
Oh, grazie.
Allora Alessandro, abbiamo così già sentito qualche protagonista che ha conosciuto, che ha giocato con tuo fratello, e avere invece tu qui per noi è veramente un grande piacere, no? Raccontare Enrico Cucchi. Siamo partiti con la partita della Coppa UEFA, abbiamo sentito qualche passo di Bruno Pizzul che scandiva il nome di tuo fratello, e vogliamo un po' raccontarlo prima, che come calciatore, come ragazzo, no? Io ho detto che è nato a Savona nel 65, ha giocato nel Savona. Tra l'altro c'è subito una foto che ti voglio far vedere, dai, rompiamo il ghiaccio così, ti faccio vedere la prima foto, un cerchietto e una X, dei ragazzi tutti naturalmente in tenuta da calcio. Quello col cerchietto è tuo fratello, giusto?
Esatto, Enrico, sì.
Enrico, e vicino c'è anche Alessandro, ci sei tu. Che ricordi hai, dai?
No, ho voluto farvi vedere questa foto perché rappresenta un po' quello che era Enrico, no? Enrico giocava nelle squadrette delle giovanili, giocava con quelli più grandi, con quelli più piccoli, perché si vedeva già che era bravo a giocare a pallone, quindi veniva chiamato con quelli della sua età. Come puoi vedere nella foto, tutti quelli in piedi hanno un'altezza, una dimensione molto più grande di quelli di Enrico, perché erano addirittura 2 anni più grandi, no? Quindi, però Enrico era bravo a giocare a pallone.
Invece c'è un aneddoto che lui ti ha raccontato durante, che conservi, custodisci particolarmente.
Ma allora, io vi posso dire che Enrico, allora, in tutte le squadre che è andato, e io lo vedo sempre anche in questi anni, purtroppo dopo la sua scomparsa, di Enrico si ricorda il calciatore, ma si ricorda soprattutto la persona, no? Quando leggo gli articoli che lo ricordano della Fiorentina, del Bari, dell'Inter, ma di tutte le squadre in cui ha giocato, si ricorda il calciatore, ma poi si ricorda anche la persona, no? Quindi quello che io mi ricordo più di tutti era la sua grande amicizia con Riccardo Ferri e Giuseppe Bergomi e Beppe Baresi, perché ti ripeto, anche allora dentro gli spogliatoi c'erano i gruppetti, ci sono sempre stati, ci saranno sempre, no? Alcuni gli stranieri che stanno con gli stranieri, gli italiani alcuni con altri. Allora invece c'era un gruppetto di ragazzi che cresceva, che all'interno dell'Inter, chiaro che Bergomi e Ferri e lo stesso Zenga erano già in prima squadra, ma ricordo di loro una grande amicizia, e una grande amicizia l'avevano anche loro tre fatta con Rumenig, no? E Rico mi ricordo sempre che raccontava a me, ai nostri amici, ai suoi amici, a tutta la gente che voleva diventare un calciatore, che Rumenig alla fine di ogni partita e di ogni allenamento convocava Enrico, Ferri, Bergomi, Zenga, ma che non era adatto a queste cose, gli diceva: andiamo a correre ancora qualche chilometro, perché diceva: è vero le qualità, ma l'impegno e la costanza nell'allenarsi fanno la differenza. E Enrico lo citava sempre, tutte le volte ha detto a tutti: Rumenig, campione, conosciuto in tutto il mondo, bandiera della Germania calcistica.
Sì, sì, sì. Beh, gran giocatore.
Grande giocatore, grande persona, diceva Enrico, perché tuttora adesso, anche quando abbiamo ricordato Enrico, ha sempre scritto delle lettere, nonostante è il presidente, era, adesso non mi ricordo se è tuttora il presidente del Bayern, si ricorda sempre di Enrico e scrive, mi ha scritto delle lettere, chiaro che sono personali, quindi
ci mancherebbe.
Di pubblicarle, di farle leggere, perché sono ricordi personali, però era un campione riconosciuto da tutti, però incitava i ragazzi come Enrico, Bergomi e Baresi e Ferri ad andare a correre dopo l'allenamento, altri, diceva, 5 km intorno alla Pinetina, perché così si diventa dei grandi giocatori.
La sua storia veramente ti colpisce, perché poi a 30 anni, no? C'è l'esito finale della vita di un ragazzo. Ti chiedo, come ha scoperto questo problema, questo melanoma? Lui come, a che età l'ha scoperto? Ecco.
Purtroppo parliamo di 25 anni fa, no? La situazione è ben diversa da quello che è l'attuale, no? Oggi si intercettano certe malattie con molta più velocità.
Rapidità.
E con molta più rapidità. Allora i mal di testa, i problemi motori erano purtroppo non erano associati a certi tipi di malattie, no? Lui continuava negli anni del Bari, soprattutto prima, no, ad avere problemi
ci ha raccontato Massimo che quando erano insieme loro, quindi si allenavano, si spogliavano, facevano i massaggi e tutto, lui mi ha detto, ci ha raccontato, si vedeva questo neo e sì. Gli aveva detto, parlando con Enrico, ha detto: oh, ma fatti vedere questa cosa qui, che insomma. E quindi, come mi diceva, all'epoca non si dava tanto peso evidentemente a un problema di questo tipo, perché insomma poi i calciatori sono controllatissimi, Alessandro, no, a questo punto di vista.
Sono controllati, no assolutamente sono controllati, però sono controllati sotto altre forme, no? Quindi un neo che porta a un melanoma non è tra le cose che controllano, no? Quindi sostanzialmente la difficoltà allora è che si controllano la salute fisica, cuore, mentale, certo. Si controllano tante cose, ma se i disturbi che possono derivare da determinate malattie non vengono associati.
La scoperta quando è avvenuta?
Purtroppo è avvenuta tardi, quando nel 93, quando ormai purtroppo il neo si era già propagato nel corpo, è stato operato a Milano, ripulito da tutto, però ormai era andato in giro, in circolo per il corpo, quindi non c'è stato più niente da fare. Vi dico, giusto per conoscenza. Lo stesso problema l'ha avuto un mio cugino, 20 anni dopo hanno potuto fare tutto per salvarlo. 20 anni prima non c'erano le cure e non c'era la capacità di andare subito a mirare al problema.
Come ha vissuto lui quegli anni, Alessandro? Poi dimmi tu se posso chiederti queste cose, naturalmente rispondi liberamente, ecco, non ti sentire, però ecco...
La voce, il cambio di tono, ma non è ancora facile, no? Dopo 20 anni. Se fai vedere quella foto che
sì, ti c'è una foto, sì, la facciamo anche vedere, una foto di lui proprio in quel periodo, quando, ecco, questa qui che mi hai mandato...
La chemioterapia, sì. Era in condizioni difficili, però come potete vedere aveva sempre il sorriso, no?
Sì.
Quindi, e cercava di aiutare a Milano, mi ricordo, i ragazzi più giovani di lui che erano ricoverati con lui per dargli un aiuto morale, nonostante lui fosse in una situazione difficile, no?
Ma hai qualche rimpianto? Avete qualche rimpianto? Voi poteva essere fatto qualcosa di diverso? Ti chiedo, Alessandro.
Sì. Una domanda che assilla da 25 anni, no? Forse può darsi, ma sai, difficile, no? Perché Enrico poi ha andato in giro anche con specialisti in Europa. Non c'erano i mezzi, no? Perché poi lo vediamo anche nei casi di altri giocatori piuttosto che di persone importanti che sono morti di mali simili, che nonostante fossero, mi viene l'esempio del figlio di Agnelli piuttosto che di Steve Jobs, non c'è una soluzione, purtroppo, non, anche se hai tutti i soldi di questo mondo, se certe malattie non vengono prese in tempo, non c'è soluzione, no? Quindi purtroppo il fatto che non si sia associato subito quel tipo di malattia ai problemi che aveva in quel momento, dopo è stato troppo tardi, quindi sostanzialmente sì, i rimpianti ci sono, ma insomma, è come ce l'avrai per sempre, no?
Certo, però, certo.
Dico, poi ti ho dato da fare, siamo stati tutti vicini con Veronesi, che è uno dei più grossi esperti in Italia, quindi è andato in Belgio, è andato in tanti posti, però purtroppo non c'era soluzione, no? Quindi...
Senti, non ti nascondo che non è facile nemmeno per me farti parlare di questo, insomma, perché immagino quanto sia ancora forte il dolore, no? Sia tuo, della tua famiglia, e quindi è sempre molto, molto complicato. Di quel periodo lì, dell'ultimo periodo, che ricordo hai? Cioè, qual è la cosa che ti... Prima mi hai detto tante belle cose relativo a Enrico da giovane, da calciatore, da uomo, quel periodo lì?
Cioè, allora... quello che ti posso dire con grande sincerità, che come tutti, no? chi perde un familiare, che adesso parliamo di Enrico, ma è difficile per tutti, la consolazione, perché poi alla fine devi rifugiarti in quello che puoi, no? è il bene che comunque la sua scomparsa ha comunque generato negli anni, no? Nel senso che l'associazione qua a Tortona cura i malati, i Bindun continuano ad andare avanti anche nel suo ricordo, quello è la consolazione.
Alessandro, io ti ringrazio, perché capisco che è un momento, insomma, poi parlare di certe cose significa anche rivivere, no, determinati momenti e dolori, immagino, quindi non... io ti ringrazio veramente, ti chiedo solo, quando stai con la mamma e il babbo, se vi capita di un momento, dove va il pensiero, ecco, quando siete voi? Prima c'era quella foto bellissima che noi abbiamo fatto vedere di voi insieme, ecco, un po' di... dove va?
va, non lo so, è difficile, no? Ti ripeto, va a consolazione il fatto che ovunque andiamo troviamo sempre un grande affetto.
Speriamo di Alessandro di farlo anche noi. Io ci tenevo tantissimo a fare questo speciale dedicato a Enrico. All'epoca, quando Enrico giocava nell'Inter, ero un ragazzino, sono del 72, quindi per me era una delle figurine, era uno di quei giocatori che guardavo, e ti devo dire, non perché sto qui davanti a te, ma mi piaceva anche come calciatore. Me lo ricordo con un gran tiro, una gran corsa, e quindi mi faceva piacere, ecco, ripercorrere la storia di questo ragazzo, perché poi sai, 30 anni sei nel pieno della giovinezza, e quindi questa è una cosa che mi colpì all'epoca quando successe il fatto, e quindi ci tenevo. Ti voglio veramente ringraziare tantissimo, come quelli che sono intervenuti poi, e ti posso dire che tutti hanno lasciato delle bellissime parole sull'uomo, sulla persona.
No, Marco, io ti ringrazio, no, ringrazio voi che siete stati molto, molto gentili, ringrazio poi chi è intervenuto, Riccardo, Massimo, ti voglio solo aggiungere una cosa, nonostante siano passati 25 anni, continuiamo, tutti gli amici di Enrico, i suoi compagni che giocavano nella primavera, a ritrovarci ogni anno, fare una partita.
Che bello.
Ricordarlo, e quindi ti dico, questo è il più grosso regalo che possiamo avere.
Bello, bellissimo. Senti, chiudo così. C'è mai stato un calciatore che te lo ha ricordato vedendolo?
No, non lo so, è difficile, no? Perché io guardavo mio fratello, guardavo se potesse diventare un calciatore, o se potesse diventare come un altro calciatore, no? Io vedevo mio fratello.
Alessandro, fratello, no? Grazie, è bellissimo. Alessandro, ti ringrazio tantissimo, e mando un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia. Grazie Alessandro.
Grazie Marco, molto gentile. Ciao.
Un abbraccio.
Ciao. Enrico era un giovane predestinato, cresciuto nell'amore di una famiglia che gli ha trasmesso la passione del pallone. Con dedizione e sacrificio arriva al successo. Le doti sono innegabili, sia dentro che fuori dal campo. Conquista allenatori, compagni e tifosi. Eccelle negli studi, inseguendo il sogno di diventare avvocato. Gira tutta l'Italia lasciando il ricordo indelebile di chi ha i piedi giusti per rendere la squadra un meccanismo perfetto. Ricco, sportivo e generoso, tutto sembrava andare verso una meravigliosa strada. Non sembravano esserci ostacoli tra Enrico ed una vita di successi, tranne un piccolo neo, una macchiolina nera sulla coscia. Una macchiolina che, nonostante cure ed interventi, condizionerà dapprima la sua carriera ed in seguito la sua vita, diventando un melanoma. Il 4 marzo del 1996 si spegne a soli 30 anni a Tortona. Come nelle sue migliori partite, prima di morire ha però un guizzo di classe. Esprime un desiderio. Chiede che in suo nome sia fondata un'associazione che si occupi delle cure palliative. Un'associazione che vive ed opera ancora oggi e porta il suo nome. C'è una piccola struttura familiare sita in Albiolo che tutti chiamano Casa Enrico. Oggi Casa Enrico ospita soprattutto ragazzi giovani. Giovani come era Enrico quando seppe distinguersi ed eccellere. Giovani che come lui sembrano avere un destino già scritto. Un destino che arrivando ad Albiolo sperano di ribaltare, perché, ed Enrico Cucchi lo scopre sulla propria pelle, la vita ti riserva sorprese e l'unica cosa che puoi fare è cercare di dare alle stesse un senso, una direzione positiva, anche quando di positivo non si vede nulla. Grazie Enrico.